E quindi noi abbiamo Karim Lesina, che è l'uomo del public affair europeo di AT&T. AT&T è il marchio numero uno delle telecomunicazioni al mondo. E Karim, tu conosci perfettamente il nostro paese, però hai l'occhio, no, di chi può guardare con un'altra rivista, diciamo, alle cose che qui accadono e alle cose che tutto sommato hai anche sentito questa mattina. Io so che AT&T, per esempio, ha delle straordinarie esperienze anche nella valorizzazione della banda satellitare, perché voi fate delle cose incredibili usando il satellite, proprio in virtù di quell'ecumenismo. Quindi ti vorrei fare due domande, se mi permetti. La prima è, come dire, il tuo punto di vista guardando alle cose italiane, perché hai la fortuna di guardare le cose con gli occhi freschi di un bambino che non è cose quotidiane che ciascuno di noi fa nelle realtà in cui opera. E la seconda è capire anche se qual è stato il punto di vista di AT&T nel coniugare assieme una nuova opportunità distributiva come il satellite in un paese straordinariamente grande come gli Stati Uniti, coniugandolo e integrandolo proprio con quell'approccio ecumenico di cui avevamo parlato. Quindi due aspetti, poi mi farebbe piacere farti un'ultima domanda se c'è tempo, perché tu stai lavorando molto sui temi della sostenibilità di Internet e non so se questo ci porta fuori strada o meno, ma una battuta finale su questo te la farò quando chiuderemo il panel. Grazie.
Ok, allora sulla prima domanda, solo per essere chiari, AT&T la conoscete tutti perché abbiamo provato a venire qui qualche anno fa, non siamo stati ricevuti molto bene, ma siamo sempre presenti qui in Italia e ci occupiamo di quello che è business services, dunque di offrire servizi a grandi multinazionali. Sulle tematiche policy ovviamente siamo attivi in generale a livello internazionale, siamo un'azienda che segue queste tematiche. L'Italia è un paese originale, posso dirlo come italiano, per diverse ragioni, secondo me. Sono molto d'accordo con il professore e la sua analisi. Penso che lei ha descritto bene un mercato competitivo, secondo noi è competitivo solo se ci sono diverse reti. Un mercato sulla quale si basa tutto su una rete unica, secondo noi è pericoloso, perché lo vediamo anche negli Stati Uniti. L'incremento dei dati è enorme e secondo noi è difficile gestire tutto solo con una rete, anche perché gli investimenti non sono solo ad hoc una volta, sono continui. Solo per darvi un'idea, AT&T ogni anno investe circa 20 miliardi di dollari nella sua rete. Non è una piccola cifra, è una cifra abbastanza importante, non solo in wireless. Stiamo investendo enormemente per lo sviluppo dell'LTE, ovviamente, ma anche in backhaul. Altra idea che ho sentito oggi, l'idea di promuovere l'FTTH a tutti i costi. Secondo AT&T, abbiamo fatto questa scelta tanti anni fa, l'FTTH è un'ottima tecnologia, che però è molto cara. L'FTTX o l'FTT to the cabinet, utilizzando poi dei sistemi intelligenti per portare i dati al consumatore, funziona molto bene. AT&T ha sviluppato un sistema che si chiama UVerse, utilizzando un software Microsoft e diverse altre tecnologie di gestione della rete, che ci portano a essere totalmente competitivi con servizi di FTTH tipo Verizon o cavo DOCSIS 3.0. Dunque bisogna vedere, perché la tecnologia di oggi permette di utilizzare in maniera molto più efficace anche il rame, semplicemente. Poi, quando ci sarà veramente richiesta dai clienti di avere 100, 200, 300 di quantità pronti a pagare, sono totalmente d'accordo, perché la gente oggi non è pronta a pagare ancora per queste cose, allora si farà l'upgrade. Ma fare investimenti folli dall'inizio è difficile. Siamo stati criticati 5 anni fa, quando il nostro amministratore delegato ha lanciato questo progetto. Però alla lunga sembra che abbiamo avuto ragione noi, visto che Verizon ha meno successo in questo. Altra cosa, l'alternativa, solo per rispondere alla tua domanda anche sul satellite, ma AT&T ha sempre avuto una strategia di neutralità tecnologica. Noi cerchiamo la miglior tecnologia per offrire il miglior servizio al nostro consumatore. Sono tecnologie che gestiamo direttamente noi, che sia UVerse, che sia la UMTS, HSPA, HSPA Plus e ora LTE, E poi ci sono tecnologie alternative che ci permettono di rispondere a una problematica che AT&T ha. AT&T è una, non so se sapete come è diviso il mercato americano, ma il mercato americano è diviso in diversi modi. L'operatore storico, chiamiamolo incumbent, che offre la linea fissa, non lo fa in tutto il paese, è diviso secondo le regioni. Certi operatori come Verizon hanno la parte più nord-est degli Stati Uniti, che ha una densità di popolazione molto più elevata, certi operatori come noi hanno una densità molto bassa, abbiamo regioni come la California, il Texas, Nevada, che come potete immaginare creano diversi problemi, perché avete città come Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, eccetera, ma poi avete anche persone che abitano da soli con 20-30 chilometri prima che ci sia l'altra fattoria, e sono persone che vogliono connettività, non è che loro vogliono veramente, pagherebbero anche per avere la loro fibra. Ovviamente è impossibile, perché il costo sarebbe totalmente proibitivo. E allora quello che abbiamo fatto, abbiamo collaborato con un'azienda che era prima nella sua PowerPoint presentation, che si chiama WildBlue, che è un operatore satellitare con cui offriamo una connettività che onestamente è abbastanza buona. Per essere chiaro, non è la stessa cosa della fibra, chiaramente, non è la stessa cosa di avere un FTTH o un FTTN, ma risponde a moltissime problematiche. Penso che persone che vivono in parti totalmente diciamo abbandonate o totalmente bianche capiscono la problematica e accettano certi compromessi. Dunque, questo è l'obiettivo. Seconda cosa, LTE va visto con molta più positività di come si sta vedendo. Il T risponde benissimo alla connettività in molte zone rurali, in molte zone bianche. È un investimento importante, ci vuole un baccone importante, perché è chiaro che il T su una rete che non è adattata non va da nessuna parte, però permette di coprire tanto. Noi stiamo investendo tantissimo perché oggi pensiamo di coprire fino all'80% del territorio. Avevamo preso un obiettivo di coprire il 97% del territorio con LTE se la transazione come con T-Mobile fosse stata accettata l'anno scorso. Ma comunque obiettivi del genere sono fattibili se ci sono le frequenze. Ovviamente questo è l'altro problema, senza le frequenze non si va da nessuna parte. E non è solo negli Stati Uniti, è qua, stesso discorso è in America Latina, eccetera. Dunque queste sono secondo me le problematiche. Solo per finire, visto che siamo qua e sono sempre figlio di Bergamasco, l'Italia secondo me non è che va così male sulla questione tecnologica. È chiaro che bisogna rilanciare gli investimenti, noi lo vediamo, ci sono tantissime reti, c'è la possibilità di connettersi, Colt, Albacom, Telecom Italia, ci sono le capacità. Il problema, quello che vediamo, è che si è bloccato l'avanzamento, uno, nelle reti di altissima trasmissione, ma anche nel wireless. Bisogna continuare e il governo dovrebbe pensare non tanto a creare, secondo me, strategie di promozione, ma soprattutto a perché le persone non investono. Questa è una discussione che abbiamo sempre avuto a livello europeo, anche con la Commissione europea, con gli altri governi, è pensare piuttosto a perché gli operatori non stanno investendo, perché la maggior parte degli operatori stanno investendo in altri mercati e non nei mercati europei, domanda numero uno. Domanda numero due è cosa dobbiamo fare. Domanda numero tre, ci vorrà una certa consolidamento del mercato a un certo punto, perché se no non si può continuare. E poi domanda numero quattro è il governo, visto che a quello che ho capito si parla tanto di dividendo culturale, utilizziamolo così. I soldi che ci sono, che sono pochi, sia qua ma anche nel nuovo Connecting Europe Framework che la Commissione ha proposto, in cui si parla di circa 9 miliardi di euro. 9 miliardi di euro non sono tanti per tutti i 27 paesi europei. Provate a comparare, 9 miliardi di euro sulle prospettive finanziarie di 7 anni, vi ho detto che TNT investiva da solo, 20 miliardi di dollari, dunque siamo sui 15 miliardi di euro, ma dovete contare che Verizon, Comcast, Time Warner, Cox, eccetera, eccetera, stanno facendo gli altri investimenti, certo. Siamo non solo noi. Dunque l'idea è quella, bisognerebbe soprattutto investire sull'adozione della tecnologia nelle amministrazioni pubbliche, nelle scuole, questo permetterebbe di fare un drive molto importante del broadband, perché se la gente non si abitua a utilizzarlo, non si andrà da nessuna parte. E questo è un modello che negli Stati Uniti, ma che in Finlandia, in Svezia, in Inghilterra, ha funzionato benissimo, ed è un modello che sta implementando il Cile, lo utilizzo perché stavo lì 2 settimane fa, e sta ottenendo ottimi risultati. Dunque è una cosa che bisognerebbe guardare. Il governo dovrebbe insistere, secondo me, molto più in quello. Per esempio, a me sciocca sempre, mio padre è deceduto l'anno scorso, e sono venuto qua a Roma a occuparmi tutte delle questioni, poi finisco su questa tematica personale. E la cosa che mi ha scioccato di più è quando ho dovuto pagare le bollette, perché ricevevo questa quantità di bollette che non capivo, perché veramente non capivo come si facesse. Cioè, a Bruxelles pago tutto direttamente online, un sistema automatico, qui dovevo andare alla posta per una cosa per l'altra, ed era veramente scioccante come fosse totalmente diverso. Sono sicuro che si può fare tutto online, e che mio padre non faceva niente online e compagnia, ma ho visto una quantità di gente a far la fila, ho perso una quantità di tempo, solo per questo che mi ha onestamente sorpreso, diciamola così. Dunque probabilmente un intervento lì, rendere gratis qualsiasi cosa si fa online, si può trovare il modo. Penso che la Finlandia ha risolto il problema rendendo gratis, ma sto parlando di 12 anni fa, qualsiasi transazione online quando nel sistema bancario, per incentivare la gente a utilizzarlo. Ha funzionato benissimo, non solo per promuovere l'online, ma soprattutto per convincere le persone ad avere una connessione a casa. E, by the way, questa posizione è spinta dal paese che ha la più grossa connettività in Europa. La Danimarca, che è il paese che ha il più grosso availability di fibra ad altissima velocità, stiamo parlando di 25%, ha un grandissimo problema che nessuno lo utilizza. Jorgen Abid Andersen, il direttore generale del Ministero della Business, ne parlava 2 giorni fa a Bruxelles e spiegava che il loro grande problema non è tanto l'availability del broadband, è che nessuno la vuole, nessuno è pronto a pagarlo. Sto parlando da Danimarca, Dunque ci sarebbe una discussione da immaginare, e lui spiegava sempre, lui dice sempre 2 punti, adoption availability, e basta. Io utilizzo queste parole perché le trovo molto giuste.
Grazie Karim.